Vogliamo guardare a questa riflessione che ci parla di come lo Spirito Santo è la bussola nelle nostre tempeste. E se perdiamo la bussola, ed è importante imparare a riconoscere questa azione fondamentale. Sapete, repetita iuvant, ma ricordiamo che l'essere umano, dicevo, è spirito. La tua vera identità, dopo che hai ricevuto Cristo, è spirituale. Poi abbiamo una dimensione mentale, quella dell'anima, e poi viviamo in un corpo che è soggetto alla legge dell'entropia, quindi mi dispiace per te, stai invecchiando, io invece pure. Ma la cosa incredibile, quello che ci tiene capaci di andare in una direzione è il fatto che mentre il nostro uomo esterno si disfà, le cellule invecchiano, la consapevolezza di quello che è l'uomo interiore va crescendo, 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 mentre il nostro sguardo non è collegato alle cellule che invecchiano, all'artrosi che avanza, ma è collegato alle realtà invisibili. Perché? Perché quelle visibili sono solo per un tempo, ma quelle invisibili sono eterne. E quello che Dio sta cercando di farti capire, di farmi capire, che trova la nostra difficoltà estrema, è il fatto di comprendere che la realtà spirituale esiste prima di essere esperita, prima di essere sperimentata, esiste. Ma è difficile per noi entrare in questa consapevolezza, anzi direi che è impossibile se non ci fosse lo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo non si fosse presa questa missione, tante volte dico impossibile perché veramente si scontra con le nostre difficoltà, con la nostra incredulità, con le nostre paure, con i nostri modi umani di difenderci dalle tempeste. E poco fa osservavo che in realtà nel momento in cui l'uomo è caduto sulla terra è stato sottratto a quell'armonia ancestrale, è diventata tutta una tempesta, più o meno grande, più o meno intensa. Ma non so se vi è venuta mai questa sensazione, a me veniva spesso quando ero giovane, avrei voluto scomparire. Ero appassionato di fantascienza, pensavo di viaggiare in qualche viaggio intergalattico e sfuggire a questa logica assurda che era quella del mondo. Un desiderio di evasione, di fuga, che oggi è seguito da tante persone ed è raggiunto attraverso l'ingresso in tanti stati di coscienza alterati, alcuni prodotti da droghe, e voi sapete che la droga sta crescendo esponenzialmente perché nel tentativo di sfuggire al caos, di sfuggire alla tempesta che è la vita, ci si aggrappa da qualunque parte. Ma la cosa incredibile è che tante volte il nostro cervello non ha bisogno neanche di droghe per sfuggire. Abbiamo sottolineato che la stessa malattia mentale tante volte è una difesa, è un tentativo di espellere il male creando uno stato di coscienza diverso, ma dove alla fine ci troviamo peggio, dove alla fine andiamo a finire dalla padella, nella brace E ancora una volta questo ci fa capire come tutta la vita dell'uomo è un tentativo di sfuggire alla tempesta incredibile che si è abbattuta sulla sua esistenza, cioè un mondo precario, un mondo relativistico, dove è difficile capire cos'è verità, dove è difficile capire cos'è armonia, dove è difficile dire sì, sì, no, no, perché sono così tante le esperienze da cui veniamo, sono così tanti i condizionamenti che abbiamo subito, che quando qualcuno ci dice sì semplice, mamma mia, siamo contorti. Infatti tante volte i più semplici sono i più incoscienti, sono i bambini, ma anche i bambini di oggi non sono neanche loro più semplici, li abbiamo complessizzati. Non solamente dandogli complessi o trasferendo, tante volte sapete quello che viviamo, quello che respiriamo, lo trasmettiamo e lo facciamo vivere alle persone che vivono insieme a noi. Parlavo poc'anzi con un fratello, quando si parla di familiarità nella malattia mentale non è una cosa strettamente genetica, ma è legata all'ambiente in cui abbiamo vissuto. Se hai vissuto un clima di conflitti, di tensioni, di rifiuto, è ovvio che lo hai respirato, è ovvio che questo ti ha condizionato. Quindi non solo la tempesta iniziale, il trauma del nascere, e questo per molti studiosi è già un trauma incredibile nella vita dell'uomo. Le prime tempeste sono anche nella vita prenatale, e lo sappiamo, persone sono state odiate, quelle che sono sopravvissute, alcune sono state direttamente abortite, direttamente, forse per risparmiare a queste persone, tante volte è strano, sopprimiamo gli altri per risparmiarli al dolore. Siamo molto altruisti. In realtà noi ci vogliamo sottrarre al dolore, alla difficoltà, ai problemi, ma la cosa incredibile è che lì dove tutta la vita è una tempesta, che poi si configura in tempeste particolari, in situazioni inaspettate, in esami, in teste che non avremmo mai e poi mai voluto superare, e che poi puntualmente toccano la nostra vita, e purtroppo c'è un cristianesimo, abbiamo sentito in questi giorni, che dà una falsa soluzione, quasi facendoci credere che come cristiani noi possiamo evitare le tempeste, dire alle tempeste fermatevi, fermati tempesta di suocera, fermati e buttati, no quella era un'altra cosa, quella era la montagna, perché la tentazione è tante volte complicare, dice buttati nel mare, così finirà la tempesta della mia famiglia. Certe mamme che continuano a considerare il loro bambino di 35 anni si intromettono in maniera incredibile nella vita delle nuove famiglie. Ma dicevo, è importante capire, e questa mattina lo Spirito Santo vuole portarci a una comprensione di dove si trova la soluzione della nostra tempesta, perché siamo abituati a chiodo scaccia chiodo, siamo abituati a manipolazioni mentali, siamo abituati a pressioni emotive, siamo abituati a materia che cambia altra materia, a emozione più forte che caccia emozione più piccola, ma Dio non è un'emozione, ed è importante questa mattina che noi comprendiamo che c'è una dimensione spirituale meravigliosa. Abbiamo detto l'altro ieri, chi è in Cristo è una nuova creatura. E tu quando leggi questo potresti dire, ma un attimo, ma il naso storto mi è rimasto, com'è? Io volevo un look un po' diverso. Oppure potresti dire, ma guarda un poco, la mia anima è ancora estremamente condizionata da quello che ho vissuto, dall'identificazione con le strutture con cui mi sono identificato, genitori, eccetera, eccetera, da quella violenza che ho subito, potresti dire, ma non è vero questo, non è vero. Io sono sempre la vecchia creatura. No, perché abbiamo bisogno di capire che questa novità, questa nuova identità, prima di tutto è un'identità spirituale, è un'identità meravigliosa a immagine di Cristo. Dio ti ha identificato con Cristo, sei diventato una stessa cosa con Lui. E vorrei vedere se uno deve soffrire mano a mano che lo scopre ancora di un complesso di inferiorità. Vorresti essere più di Cristo? Se sei stato identificato, la tua nuova identità è a immagine di Cristo, c'è una dimensione importante dove lo Spirito ti vuole condurre. E mentre noi tante volte cerchiamo di fermare la tempesta in tanti sistemi, in tanti modi molto umani, e sicuramente alcune tempeste possiamo scongiurarle attraverso un'igiene, tempesta di batteri, tempesta di alterazioni dell'assetto lipidico, colesterolo e company, fermiamo le salsicce e la tempesta colesterolo si bloccherà. Ecco perché tante volte purtroppo c'è anche questo atteggiamento sbagliato nel cristiano che vorrebbe farsi del male e non sentire dolore, vorrebbe sbattersi la testa al muro e non sentire dolore. E tante volte, come ho detto, purtroppo questa è la soluzione che ci è più suggerita. Non ti preoccupare, puoi mangiare salsiccia, tanto ci sono le statine, ci sono dei farmaci che ti levano il colesterolo, non ti preoccupare, puoi sbagliare, tanto poi ci può essere un'anestesia, un farmaco che ti leva il senso di colpa. Che bello, allora posso distruggermi e non sentirmi in colpa, poi posso distruggere gli altri e non sentirmi in colpa. Il dramma più grande che stiamo vivendo nella nostra società e anche in ambito cristiano è la soluzione anestetica, ma che non va a toccare, non va a scoprire la soluzione di Dio. E allora fioriscono un sacco di aiuti esterni, il cristianesimo è la meditazione trascendentale, il cristianesimo è lo yoga, il cristianesimo è il buddismo. Ci sono cristiani buddisti. Ma cosa sta succedendo? Qualcosa di incredibile. Stiamo trasformando il cristianesimo in una filosofia per cui tutto fa brodo. Ma cristianesimo significa vita di Cristo dentro di te. Significa nuova identità. E significa che se noi non la scopriamo, dovremo ricorrere a delle anestesie, a delle maschere, come le volete chiamare. E allora lì comprendiamo l'importanza di una comunione intensa con lo Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo ci è stato dato tra le varie meravigliose funzioni. Sì, ci è stato dato affinché riceviamo potenza, abilità ad essere testimoni. E questo è meraviglioso, questo sicuramente è un carisma che non significa a gridare di più necessariamente, ma significa ad essere capaci di collaborare con la sua azione di evangelizzazione, perché ricordatelo, il principale evangelizzatore è lo Spirito Santo. Lui convincerà, non noi. Io non riuscivo a convincere neanche me stesso, figuriamoci se posso convincere gli altri. Lui convince di peccato, giustizia e giudizio, Lui convince, noi siamo collaboratori di questa sua opera di convinzione e diventa fondamentale comprendere la persona dello Spirito Santo in questa funzione, ma soprattutto in altre funzioni, consolatore, questo aspetto materno di Dio, la colomba, la maternità. La capacità di soffrire con noi, di desiderarci, dice la Scrittura, lo Spirito che Lui ci ha dato ci brama fino alla gelosia. Ma vi dirò una cosa strana, che spesso Il mondo pentecostale è proprio il mondo che è più estraneo alla vera azione e alla rivelazione fondamentale dello Spirito Santo. E sapete perché? Perché spesso si considera il pentecostale semplicemente qualcuno che crede nella soprannaturalità dei carismi. Ed è vero, questo è meraviglioso, i carismi sono qualcosa di meraviglioso che Dio ci ha dato, però tante volte è come se continuiamo a pensare che vivere i carismi significa maturazione spirituale, significa scoprire il miracolo della vita di Cristo in noi, per cui stiamo lì a trastullarci con i carismi, con l'autorità che Dio ci ha dato, destra, sinistra, sopra, sotto, ma non ci accorgiamo che il principale compito dello Spirito Santo è di rivelarci questa vita nuova che è Cristo in noi, speranza di gloria. Ed è importante, fratelli. Non per niente i corinzi, ricchi di grandi doni spirituali, erano considerati bambini o carnali, in questo caso. E non per niente proprio ai corinzi Paolo dovette segnalare, chiaramente lo troviamo in tutta la scrittura, ma la via per eccellenza, proprio perché presi così tanto, euforici della potenza di Dio, reale, si erano dimenticati qual era il principale ruolo dello Spirito Santo, cioè farci scoprire questa dimensione nuova dove ci sono frutti come l'amore, la pace, la dolcezza, la giustizia, frutti miracolosi, fratelli, non effetto, dicevamo in questi giorni, di uno sforzo umano, ma frutti miracolosi, per cui la comunione con lo Spirito Santo non è una dimensione dove noi ci nascondiamo dietro la sua potenza, non è una dimensione anestetica dove saliamo sulla montagna e lodiamo Dio, ma è una dimensione che ci porta a scoprire quel luogo che Dio ha potuto acquistare per ognuno di noi. Quel luogo meraviglioso che gli è costata la vita, ma che ha permesso a questa nuova identità di venire in te. Lo Spirito Santo sta lavorando non per crearti qualche emozione. Dicevo stamattina che io vivevo questa ciclotimia spirituale, non voglio dire bipolarità spirituale perché è ancora più forte, cioè in preda alle mie emozioni potevo passare da stati in cui mi sentivo al settimo cielo, all'ottavo se esiste, non esiste, e subito dopo, magari avere vissuto questa cosa estrema, arrivavo a casa e mi sentivo al settimo inferno, perché magari bastava la piccola cosa, bastava una difficoltà ed esplodeva tutta la mia rabbia, tutta la mia negatività. Come a dire, una vita basata sulla dimensione emotiva. E questo purtroppo è un grande limite nell'affrontare le tempeste, perché, come vedremo meglio in seguito, la dimensione emotiva permette non solo che le tempeste ce le becchiamo fortemente, ma che entrino dentro di noi e che questa precarietà estrema di qualunque evento perturbante diventi, nella migliore delle ipotesi, uno stato d'ansia, nelle peggiori poi può diventare un attacco di panico, può diventare qualunque cosa. Perché? Perché la precarietà è diventata la tua vita, che si tratti della salute e stai temendo di avere un tumore, che si tratti di vedere che tuo figlio si droga, che si tratti di scoprire tante cose che non avresti pensato di vedere, che si tratta di vedere che tuo marito ti tradisce e che si tratti di vedere di qualunque cosa. Spesso a parte la tempesta generale dell'esistenza, alcuni tsunami colpiscono la tua famiglia, la tua vita, e in qualche modo, se tu fai la persona razionale, non sei protetta. Dicevamo in questi giorni che tante persone si proteggono mettendo una specie di blocco sulle emozioni. E oggi molte persone, nel tentativo di bloccare le tempeste, sono diventate come degli automi. Sembra che niente le sconvolga. Sembrano così razionali da essere diventati macchine. Riescono a fare le cose più incredibili, che costano la distruzione di altri, con una flemma, come se stessero semplicemente buttando un pezzo di carta da qualche parte. Questo è l'effetto umano, il tentativo, dicevamo all'inizio oggi, di vincere la paura andando in contropiede, creandosi delle apparenti sicurezze. Ma quello che è importante, che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole fare capire un po' meglio, è che la soluzione delle tempeste che ti colpiscono non è reperibile sulla sfera emotiva, non è reperibile solamente sull'appoggio gli uni agli altri, anche se la Scrittura tiene conto della nostra umanità e ci dice confessate gli uni agli altri, portate i pesi gli uni degli altri, eccetera, eccetera, ci fa capire l'importanza dell'essere famiglia, perché questo è un sostegno importantissimo che oggi i cristiani stanno cominciando a rifiutare, perché avendo un'esperienza deludente della famiglia spirituale, magari poi dicono, vabbè, io e Dio, non è possibile, abbiamo bisogno di una famiglia, ci sono tanti benefici, protezione, tante cose che richiedono che siamo uniti, non tanto come istituzionalmente parlando, ma come famiglia, come corpo che si unisce insieme. Ma la cosa fondamentale non si risolve con la protezione. Sì, è bello quando vedi qualcuno che soffre, soffri con chi soffri, hai solidarietà, gli compiaci nel bene al prossimo a scopo di edificazione, ma se non lo aiuti a scoprire la sorgente del riposo, diventerai tu il suo ansiolitico. Penso che vi sia successo di dare un appoggio a una persona in tempesta, ed è stato bello, però poi questa persona vi ha considerato il suo ansiolitico personale, per cui in qualche modo ha cominciato, piuttosto che a scoprire la vittoria sulla sua tempesta di vita, ha cominciato a dipendere da voi, ha cominciato ogni momento a telefonarvi, e ogni tempesta familiare, telefono, telefono, dice questo, ancora una volta ci sono fulmini e tuoni a casa tua. Non è sbagliato chiedere aiuto. Ma il problema è che mentre sicuramente Dio ci ha strutturati in maniera tale da poterci sostenere emotivamente, da poterci aiutare, da poter essere sensibili, dal poter empatizzare, usa la Scrittura questa bellissima parola che significa simpatizzare con le difficoltà, capire, immedesimarsi, non giudicare, Dio ci ha reso capaci di fare questo, ma questa è una parte, l'altra parte, quella che ci guarisce ancora più profondamente, riguarda la rivelazione della opera che Dio ha messo in te. Non potrai mai beneficiare di una soluzione esterna, anche se ti viene attraverso Dio, non potrai mai essere guarito dalla fede degli altri. Troppo semplice. Prega per me. Tante volte sentiamo questa espressione. Prega per me tu. Sì, io posso pregare, posso sentire il peso che hai per te, che stai attraversando. Posso pregare perché la tempesta non ti distrugga. Ma tu, ma io abbiamo bisogno di avere la rivelazione di come lo Spirito Santo ha previsto la nostra guarigione, il nostro cambiamento, la nostra possibilità di attraversare eventi fortemente destabilizzanti, ma senza essere così smossi da fuggire, da aggredire o da entrare in uno stato d'animo alternativo dove apparentemente né fuggiamo né aggrediamo, però significa questa pazzia, quindi non ve lo consiglio, in uno stato mentale dove apparentemente siamo protetti. Capite l'importanza della comunione con lo Spirito Santo. Ed è bello, ed è bello. Una delle modalità, ne parleremo, è l'adorazione, la lode. Ma non la lode emozione, perché la lode emozione non ci fa scoprire questo riposo e magari dopo aver lodato con grande emozione, poi gridato a Dio, grideremo poi a nostra moglie subito dopo perché magari si è arrabbiato un poco perché abbiamo perso tempo lì nella lode. Quindi, come dire, saremo così presi dalla nostra attività, tra virgolette, spirituale, da ignorare i veri bisogni. Questo purtroppo avviene e non è avvenuto solamente al sacerdote che camminava lì dove il bisogno riguardava quell'uomo colpito dai briganti, ma avviene ogni giorno. Siamo così presi dalla nostra spiritualità da non accorgerci dei bisogni. Allora no, questa non è lode reale. La lode reale ci porta a scoprire il cuore di Dio, ci porta a scoprire il bisogno, la compassione, sentivamo questa mattina, questa cosa fortissima che poi ci spinge. Quindi quello su cui vorrei che riflettessimo brevemente questa mattina è il ruolo dello Spirito Santo nella tua vita. La terza persona della Trinità che sta lavorando in te, che vuole avere comunione con te, che non si impone come una tempesta fa, ma è una dolce colomba. È facile contristare o contrastare lo Spirito Santo. È facile? È facile, sì. Non è che lui si ribella. Non è che lui dice, stai... No, è facile. Per questo abbiamo bisogno di imparare ad ascoltarlo, imparare a discernere la sua voce tra tutti i rumori che ci sono intorno, e già non ci possiamo lamentare di tutta... E dentro la nostra mente, quanto rumore... Quanto rumore! E cos'è il rumore? È l'effetto di un... Spesso in campo acustico, quando c'è un botto molto forte, poi rimangono i disturbi o ronzii, non solo per questa motivazione, ci sono altre. Quando abbiamo un trauma, quando una tempesta, che può essere una sciarra, diciamo noi in siciliano, una tensione tremenda tra padre, figlio, madre... Quando una tempesta si abbatte, una tempesta di quel genere, è come se continuassimo a sentirne il rumore, il ronzio. Qualcosa ti ronza per la testa. E cos'è questo ronzio? Ma così si doveva comportare. Ma così doveva essere. Ma proprio a me. Ma non è giusto. Ma io ho fatto così, così... Mi danno il contraccambio, ma io mi sono adoperato, ma io ho fatto, ma io ho dato, io ho lavorato per loro, io... La tempesta si è abbattuta, ha creato un trauma. Il rumore, il ronzio continua. E voi sapete bene in questo caso qual è la soluzione che lo Spirito Santo, nostra bussola, ci indicherà. Qual è la soluzione? Il perdono, come a dire, la capacità di dire non devo essere io a fare giustizia, non devo essere io a vendicarmi, ma mi libero da questo rumore. Mi libero da questo ronzio. E qualcuno vorrebbe dire, sì, ma io voglio ascoltare che Dio me lo dice. Non c'è bisogno, Dio ce l'ha detto, che puoi perdonare 70 volte 7. Non c'è bisogno, ci sono dei credenti che tante volte dicono, Signore, ma cosa dici? Devo perdonare? Ma cosa ti aspetti che Dio dice, no, lascia stare, no, questa è una cosa inutile, basta, anzi, lo devi fare fuori. Tante volte è strano, vorremmo ascoltare lo Spirito Santo senza ascoltare la nostra coscienza, senza ascoltare la nostra coscienza risvegliata dalla parola di Dio, perché tante volte oggi viviamo in un sistema tale dove l'anestesia della coscienza è totale, tu puoi fare un male senza sentirti in colpa. Tu ti puoi trasferire, diciamo l'altra volta, sul piede di un'altra persona e poi prendertela se lui si lamenta. Dici, ma come ti lamenti? Ma se mi sei salito sul piede, come? Certo che mi lamento. Ah! Viviamo in un mondo incredibile dove la nostra libertà personale fa un danno estremo agli altri. Non c'è più questa capacità di vivere il senso di squadra, lasciamo perdere la spiritualità che già è un livello superiore, ma non c'è il senso della squadra, non c'è la comprensione del corpo. E questo già è drammatico. Allora, in quel caso lo Spirito Santo nostra bussola, casomai la nostra coscienza non se lo fosse ricordato, ti dirà, vuoi fare smettere questo ronzio? Cosa vuoi fare? Decidi di perdonare, decidi di benedire. Signore, io lo posso decidere, ma poi ci sono i miei sentimenti, anzi i miei risentimenti. Dio ti dice intanto decidi legalmente di non imputare, di non fare pagare l'altro e poi scopri, quindi la bussola, lo Spirito Santo è una bussola che ci fa scoprire il potere di questa nuova identità. E tu gli potresti dire, va bene, io decido di fare questo. E tante volte ci sono persone che decidono, però poi non scoprono la risorsa, per cui dice, io ti ho perdonato, però non ti voglio vedere più, però levati di torno, però non mi comparire perché... Ma dopo il perdono legale c'è un'opera più profonda e questa ha bisogno di farci riflettere che senza scoprire l'amore, il perdono più profondo che Dio ha messo nel nostro spirito, non riusciremo. Senza scoprire l'amore con cui Lui ci ha amati, non riusciremo ad amare gli altri. Senza scoprire come Lui ci ha perdonati, non riusciremo a perdonare gli altri. E tante volte, proprio perché non scopri l'amore e il perdono di Dio, sei rigido con gli altri e anche con te stesso. Quando finalmente scopri che Dio ti ama e ti perdona, e allora anche tu puoi rimettere i debiti, lo Spirito Santo sta lavorando nella tua vita, sta parlando, ti parla attraverso la parola, ti parla direttamente. Io non ho mai ascoltato una voce udibile. Tante volte ho chiesto a Dio di parlarmi con voce udibile, ma forse Dio ha pensato bene che essendo psichiatra, forse se avevo una voce udibile o una visione fisica, sarebbe stato un po' strano. Però ho imparato a riconoscere gradualmente la sua voce. Ho imparato lo stile di Dio. Perché? Perché mi sono messo le 100 regolette di come si comporterebbe Gesù semplicemente? No, ma perché sto scoprendo la vita di Cristo dentro di me e questo mi fa naturalmente esprimere il carattere di Cristo. Non mi sto facendo venire la gastrite cercando di costringermi ad essere morale, buono, sto scoprendo la risorsa, sto scoprendo la pace, sto scoprendo la gioia e questo è lo Spirito Santo che ti sta guidando lì, sto scoprendo quella dimensione che mi permette di essere stabile quando la tempesta si abbatte, che sia malattia. Io prima vivevo una ipocondria estrema, Poi, conoscendo la medicina, ancora peggio. Cioè, ogni sintomo che avevo, già pensavo a 10.000 malattie sul mio trattato di patologia medica o clinica medica. E già la mia mente anticipava, mi vedevo già sul letto con le flebo, e già stavo male prima ancora che si potesse verificare un evento del genere. Guardate un poco come il tentativo di prevenire tante volte il male diventa un male grandissimo, un'ossessione ipocondriaca continua. E così tutta la mia vita era un'ansia continua. Perché? Perché cercavo di controllare gli eventi, poi non funzionava e allora me la prendevo con Dio, me la prendevo con gli altri, me la prendevo con mia moglie, me la prendevo con tutti. E sempre a dire: se questo fosse stato fatto così, sarebbe andato diversamente. E se questo poteva essere svolto, un continua rimuginazione, per cui alla fine veramente in tilt, nel tentativo di trovare il meglio, trovavo il meglio dell'ansia, il meglio dell'angoscia, il meglio della disperazione. Come Dio ha cominciato farmi scoprire una dimensione diversa, dove poi, senza più che lo fantasticavo, mi sono trovato con le flebo in ospedale, raccontavo, senza più che ci pensavo, ho passato certi momenti estremi che non avrei veramente desiderato passare, ma tutto questo è stato possibile perché piano piano ho cominciato a scoprire che il vero me stesso non era la mia mente. Anzi, ho dovuto accorgermi che la mia mente mentiva. E mentre prima, quando leggevo la Bibbia, dicevo: ma dai, Dio, ma siamo seri, dopo 2000 anni queste cose, ma che c'entra, ma non è così. Certe parti le saltavo a più pari perché non mi piacevano. Piano piano, lo Spirito Santo ha cominciato a convincermi che la parola di Dio era la verità. Ma attenzione, non era la verità riveduta e corretta dalla mia visione, perché la parola di Dio, c'è stato un momento della mia vita che l'ho odiata. Ma non perché ero contro Dio, ma perché dicevo: mannaggia Signore, se tu non avessi dato questo libro, almeno le persone si potevano trovare sul buon senso. Ma qua la cosa più incredibile è che ognuno dice di avere il monopolio della parola di Dio, e la parola di Dio, anziché diventare la mappa di un tesoro, diventa una clava con cui colpiamo tutti quelli che non la pensano come noi, teologicamente parlando. Ma che razza di uso è? Che razza di modo? E ho dovuto scoprire che tante volte noi ci accostiamo alle cose spirituali con una mentalità prettamente umana. E quindi la parola di Dio, che è spirito e vita, invece viene filtrata dalla nostra esperienza, dalla nostra vita, e possiamo fare dire alla parola di Dio tutto quello che vogliamo noi. È come se ci possiamo inventare una mappa. Ma il problema è che il tesoro non lo troviamo così. Se invece impariamo nell'umiltà. E tutti i miei sforzi erano stati per diventare saggio, per diventare equilibrato. Poi ho letto: chi si crede savio secondo questo secolo diventi pazzo. No, pazzo io no, sono pazzi gli altri. Ma che significa diventare pazzi, fratelli? Significa scoprire che gli equilibri umani non sono sufficienti a supportarci, non sono in grado di reggere le tempeste che verranno nella tua vita. Allora Dio cosa fa? Ti fa fare una prova di sopravvivenza e ti fa scoprire che tu esisti al di là della confusione totale in cui ti puoi trovare, mentre normalmente noi viviamo in dipendenza dal controllo. Se posso controllare tutto sono sereno, se non posso controllare niente sono nel panico. E nel panico lo Spirito Santo finalmente, timidamente, mi ha detto: ma dentro di te c'è un luogo di pace. Ma dove? Io qua mi sento nel caos più totale, non capisco più niente, non ragiono. Dentro di te c'è un luogo di giustizia. Ma dove? Vedo tutta la tensione esterna, la mia ingiustizia, il mio fallimento. Dentro di te c'è un luogo di gioia. E lì, come un bambino, senza più ragionare, senza più spiritualizzare, senza più razionalizzare lo spirituale, senza tutti quei meccanismi in cui noi cerchiamo di capire, sono entrato e sto entrando e sto scoprendo questo tesoro. Ed è incredibile, perché nella misura in cui lo scopro, non è che me sono andato su una montagna a isolarmi in qualche posto, in qualche eremo, in un convento, come ogni tanto magari ci vado così, ma sono semplicemente in questo mondo, continuo ad avere le emozioni, anzi vi dirò che sono diventate molto più forti per certi versi, perché io pensavo di essere un flemmatico, ma altro che flemmatico all'inglese, perché c'ho un antenati inglesi. Mamma mia come sono impulsivo! Mi sono dovuto rendere conto che tutta la flemma, tutto l'apparente equilibrio era tutta una costruzione assurda, non era reale. Ho dovuto scoprire una carica di impulsività, di istintualità. Ho dovuto imparare ad arrabbiarmi. È stata una lezione difficile. Poi quando l'ho imparato non volevo smettere più. Volevo diventare un arrabbiato cronico. Prima era un depresso cronico. Poi volevo diventare, infatti tante volte, sapete, il principio della guarigione di persone che vivono l'ansia, il disturbo ossessivo compulsivo, questo tentativo di espellere il male che poi anziché mandare gli altri a quel paese manda loro stessi a quel paese, il primo passaggio è che guariscono imparando a dare un linguaggio alle loro emozioni, per cui il male lo scagliano sugli altri. Ah, mi sento meglio. Però questo è il primo passaggio, perché con Dio questa non è la soluzione, il disinibirsi. Con Dio la soluzione è lasciarsi guidare dallo Spirito Santo per trovare questo luogo meraviglioso, che non è una comunità nuova, non è un altro pianeta, ma è la terra promessa interiore, il tuo spirito. E questa mattina, e voglio andare verso la conclusione, lo Spirito Santo sta cercando di comunicare con te, e mentre tu gli presenti tutte le tue paranoie, tutte le tue ansie più o meno legittime, la paura del futuro, del domani, lo Spirito Santo sta cercando prima di ogni cosa di farti scoprire questo luogo di pace che è dentro di te, che non dipende dalle circostanze, che non dipende da quello che pensa tua moglie, tuo marito, gli altri, ma dipende dall'opera che Dio ha già fatto. Non deve fare: Signore dammi pace, Signore dammi pazienza. Non te la posso dare, figlio mio. Come non me la puoi dare? Perché te l'ho data. Perché si trova dentro di te, se tu mi hai ricevuto, dentro il tuo spirito ci sono sorgenti di acqua viva. C'è un potere di guarigione incredibile se esponiamo la nostra vita alla realtà della nuova identità. Io spesso quando faccio psicoterapia è come se guidassi le persone a un processo in cui il bambino che ancora hanno dentro, dici, ma io ho 70 anni, sono... ma sì, c'è un bambino ancora smarrito, c'è un bambino che grida, c'è un bambino che è arrabbiato, c'è un bambino che è stato al centro dell'attenzione e nessuno se ne è accorto e quindi continua a gridare, sono qui, e tu accompagnare tutta la tua sofferenza, il tuo dolore, non solo a Dio, ma accompagnarla e farla incontrare con la nuova identità, con la vita nuova che Dio ha messo in te. È come a dire un incontro delle emozioni negative con uno spirito nuovo che Dio ha messo in noi. E di solito vince il migliore, cioè lo spirito. se noi ci crediamo. Ma se noi non ci crediamo, continueremo a credere che dobbiamo essere condizionati per forza del nostro passato, dai nostri genitori cattivi, dagli abusi che abbiamo avuto. Dio è sensibile a questo, però ti dice: ragazzi, io sono sensibile, capisco quanto hai sofferto, prostituta, mi rendo conto, io non ti giudico, vai, io non ti giudico, ti amo, però per piacere scopri una guarigione profonda, perché io ho messo in te una dimensione nuova. Quindi non capisco solamente che hai avuto cattivi genitori, che questo è successo per questo, per quello, per quell'altro. Tante volte la psicologia ci può aiutare a capire perché certe cose si sono verificate, ma come abbiamo sentito anche ieri sera, la psicologia non pretende di avere una soluzione, ma in qualche modo di farti comprendere poi le maschere che hai messo, le modalità strane con cui cerchi di reagire, i paradossi in cui dice: ma guai a chi si arrabbia! Ma i guai sono per te, perché ti stai arrabbiando mentre che lo dici. La psicologia non ha una capacità terapeutica profonda, può semplicemente orientare per dirti: anziché fare del male a quella persona, magari dai un pugno sulla porta, scarica. In Giappone ci sono delle terapie che sono proprio in cui paghi, entri in un negozio, non so, di porcellane, ti danno una mazza e cominci a rompere tutto, e mentre stai rompendo le cose magari pensi a tua suocera, pensi a tutti i tuoi nemici. Dico, probabilmente ti fa bene, anche se lo paghi caro, diciamo. O tante persone, anche soltanto essendo ascoltate, stanno meglio. Anche se devo dire che tante volte per gli psicoterapeuti è pesante, perché tutti vengono a riversare la propria immondizia e tu o ti distacchi oppure veramente devi andare a Dio, perché sennò poi questa immondizia te la ritrovi nella tua anima. Dio ha una soluzione vera, alleluia, è una soluzione progressiva. Secondo punto importante, attenzione, diffidate di chiunque vi dice da domani sarai diverso. Io l'ho fatto 10.000 volte ed ero sempre lo stesso. È un processo il rinnovamento della mente, l'Apostolo Paolo lo dice. È un processo che ci sottrae sempre di più alla nostra vulnerabilità alle tempeste e ci rende capaci non solo di attraversare il deserto, abbiamo sentito questa citazione bellissima, la valle arida, deserta, ma la cosa più incredibile è di trasformarla in un luogo di fonti, per cui, come dicevamo ieri, il diavolo che viene per distruggerti quando il deserto, la tempesta è scatenata da lui, perché ci sono tempeste dove Dio ci fa entrare, ci sono tanti tipi di tempeste, forse lo vedremo prossimamente, ma qualunque attacco alla tua incolumità, in realtà, se tu vuoi, se tu impari ad ascoltare Dio, se tu impari, abbiamo sentito questa mattina, a entrare nel suo rifugio, e questo rifugio non è un luogo chiuso dove ti vai a nascondere, non è un meccanismo di rimozione e repressione in cui fai la politica dello struzzo, neghi la realtà, la metti la testa sotto la sabbia e poi ti trovi mangiato, ma questo rifugio è l'opera di Dio dentro di te. Questo è il luogo dove lo Spirito Santo cercherà di portarti. Mentre tu gli dici: Spirito Santo, dove vado? Di qua o di là? Cosa faccio? Dico così o dico colì? E magari ti aspetti, se Dio ti potesse parlare, che ti sta parlando, se lo potessi ascoltare ti direbbe: guarda, in questa condizione dovunque andrai farai danno. Dice: ma come? Io vorrei capire se vado a destra o vado a sinistra. Vai al centro, non in senso politico, vai al centro. Vai al centro, io Spirito Santo ti voglio accompagnare in un luogo di pace, di serenità, dal quale le prospettive cambiano, e allora sì che puoi fare delle scelte che abbiano una minima percentuale di risultato. Perché? Perché le farai non per avere pace, non per sfuggire alla tempesta, ma perché hai pace, e allora la tempesta non avrà la capacità di distruggerti. Mi fermo qua.